Mi ha colpito subito il primo versetto di Daniele 22, quando dice: se insegna forse la scienza a Dio, a lui che giudica gli esseri celesti. E questo mi sembra che faccia proprio, è una presa in giro, è una polemica nei confronti dei suoi amici che pretendono di dire come stanno le cose. Si insegna forse la scienza a Dio, che è trascendente, è al di là di noi, dei nostri ragionamenti. Si insegna forse la scienza a Dio, a lui che giudica gli esseri celesti. E mi sembra che sia una cosa importante e bella, perché poi anche Giobbe pretende di dire come stanno le cose, ma ha un Dio che però è altro da noi, non può essere, non si può prevedere effettivamente, a uno le cose vanno bene anche se è un malvagio. A un poveretto le cose non vanno bene, ma certe volte vanno bene, ecco, quindi sì, mi sembra bello perché appunto parla di quello che è Dio. Onnipotente, altro dai nostri ragionamenti.
Cioè, versetto 30 dice: nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio, nel giorno dell'ira trova scampo. Quella, ecco, cioè, questa contraddizione può trovare forse un suo sviluppo interessante. Non in un'interpretazione diminutiva ma crescitiva, cioè crescendo le cose, come mi può suggerire anche il latino, anche il greco, nel giorno della perdizione è salvato il malvagio. Allora, questo mi fa venire in mente, insomma, un po' quando si dice del Signore che il suo tumulo tra i malvagi, insomma, se questa, anche la stessa crocifissione tra due malfattori, fa pensare, insomma, a un riferimento anche questo versetto. Per cui, sì, quello che lui dice è proprio vero, ma fino al punto in cui il Figlio di Dio stesso entra in questo discorso, e questo mi pare che porti a un cambiamento di prospettiva. Ecco.
Io vorrei fare un intervento troppo confuso, provo a sintetizzare. Se a te, Nicolini, quello che Giobbe è Gesù, è figlio di Gesù, anzi è proprio lui, sembra che oggi Giobbe in qualche modo metti in pratica quello di Gesù nel Vangelo. Cioè, quello non abbiate in pratica lui riconosce Dio, lo proclama sui tetti, dice a tutti, ai suoi amici che lo fanno in giro. Poi in quel versetto 22 che mi ha colpito, perché dice questa conoscenza, scienza, l'altro giorno, non so se può essere corretto, l'altro giorno si dice una televisione parlava di scienziati nel 1915. Ho già ipotizzato che i buchi neri, sono le cose d'astronomia strane che sono così veloci, che sono neri perché vanno più veloce la luce. Ho insieme fatto una visione, l'elettra si muove, e butta su tutti milioni di metri cubi di lava, mille metri di altezza, quindi una cosa pazzesca, insomma, a conoscenza, secondo me, è questo fatto che siamo spadroni del mondo, e se adesso siamo tutti presi da questo cosa microscopico, il mondo è ancora molto più vasto, molto più enorme, quindi Giobbe pare capisca pure, capisca insomma, disse a medicina e cose, ai suoi amici, queste cose molto importanti, Dio, questo qua, mi pare che la sua piccolezza, la sua maturità, dice queste cose grandi, enormi, non so se sono così un po' da passo, però mi sembrava importante per dire questo Vangelo.
Anche per me è stato interessante il collegamento tra tutte e tre le letture oggi, perché mi sembra quello che dice Giobbe è la verità, no? Allora che senso ha? Che senso ha la vita di questo poveretto che non ha mai avuto la gioia? Allora mi sembra che non sia questa la domanda da fare. a come è stata vissuta la vita, appunto. La lettera Romani sono alcuni giorni in cui ci sono queste esortazioni appunto di come vivere la vita. E perché la vita la vivi così e non appunto da empio? Mi sembra appunto che ci sia nel Vangelo perché c'è questa consapevolezza, appunto, che dice perfino i capelli del vostro capo sono contati. Quindi siete amati da Dio. Quindi ricambiate, ecco, questo amore. E quindi il senso della vita è questo, ecco, al di là dell'apparenza, appunto, degli empi che sembra che trionfino e dei poveretti che se la passano sempre male, bisogna, appunto, fare un passo ulteriore e capire e fidarsi di questo amore di Dio che è così misterioso.
E a me sembra che bisogna sempre un po' arrampicarsi per cercare di dare un senso al cuore di Giove. Io ho ricavato questo da oggi. Lui non ammette l'idea che Dio non retribuisca, ma qui lo dice, non è che vuole che retribuisca quello che fa bene, vuole che punisca quello che fa male. Questa è la cosa che proprio non gli va giù nella teoria appunto della retribuzione. Anche perché, che oggi mi sembra molto di nuovo, lo riaffermato, lui non ammette che ci sia un'altra situazione dopo la morte in cui le cose si riparano, e quindi che venga punito magari il malvagio e consolato, che continua a dire che lì finisce tutto, anche oggi lo dice. La cosa che forse, questo è l'arrampicamento che potrei tentare di fare io, che lui forse alla fine potrebbe intravedere, è quello che forse accennava Corrado prima dicendo che si va verso un'altra ipotesi, è che tutto è partito dal fatto che questo Satana dice a Dio: prova a vedere se Giove ti vuole bene perché ha una ricompensa o no. Ecco, allora, quello che si sta vedendo è che in realtà non può essere, perché lui continua a volere Dio, non può essere che lui voglia bene a Dio perché gli dà una ricompensa. Adesso combatte su questa cosa, sul fatto che le cose non tornano, le ricompense non ci sono, né per il malvagio né per il giusto, così allora forse non rimane che quello alla fine, che Dio va a Marco senza ricompensa. Ecco, questa forse è la cosa che si potrebbe intravedere.
Io l'ho portato semplicemente a un pensiero, e cioè che tutto il senso del testo di oggi sia un'osservazione critica o perlomeno piena di dubbio sulla possibilità che noi abbiamo di esprimere un giudizio. Per cui ho sentito una cosa che già mi era capitata di avvertire nei giorni scorsi, che il giudizio di Dio viene dalla nostra condizione di povertà, di sconfitta. E quindi attualmente sono dentro a questo pensiero, cioè che per lui in ogni caso l'obiettivo è la nostra salvezza. E dunque qualunque sia stato l'itinerario della nostra vita, le cose che abbiamo fatto bene, quelle che abbiamo fatto male, per debolezza o per violenza, però in ogni caso tutti in questo momento credo che abbiamo bisogno di un annuncio e di un evento di salvezza da parte del Signore. Questa salvezza evidentemente è strettamente legata alla nostra consapevolezza di averne assolutamente bisogno, nel senso che non è che ce la caviamo altrimenti. Quando si parla di salvezza si parla della nostra sconfitta di per sé, della nostra povertà senza rimedio. E quindi la salvezza che cos'è? È l'azione di Dio là dove io non posso intervenire. Quindi là dove io dico sono perduto, là c'è questo incontro. Mi è ricapitato tra le mani proprio in queste ore quella fotografia, no? Se avete presente, di un campo di concentramento terribile, e dove in un angolo del muro del capannone dove abitava uno ha fatto una immagine del Signore crocifisso. Tra l'altro è anche molto bella, sia pure rudimentale. No? E tutte le volte che mi incontro con questa immagine cerco di orientare il mio pensiero e il mio cuore per dire perché lo ha fatto. C'è il suo nome e il suo cognome, quindi è in qualche modo rivelato l'autore, ma perché? E io sento in questo il grande grido della salvezza, cioè che invoca la salvezza, e quindi il grande sublime grido della nostra povertà. Povertà che può essere la povertà del peccatore, può essere la povertà così come è accennata anche nel testo di oggi, no? Perché assume delle forme e degli eventi anche molto diversi fra di loro, ma in sostanza tutti hanno bisogno di questo avvenimento. Nessuno da solo può salvare. Salvarsi è un errore anche di grammatica italiana, perché non si può usare un riflessivo, nel senso che salvare implica sempre un rapporto tra due, non uno con se stesso. Quindi uno non si salva. Il verbo diventa subito sbagliato. E quindi in questo senso è una parola bellissima, importantissima, perché dice che noi in ogni caso riceviamo il dono. Non possiamo pensare di essere noi che riusciamo.
Io avevo notato qualche somiglianza con qualche testo del Coelet, ma ve ne sarete accorti anche voi, soprattutto appunto il confronto tra il giusto e l'empio, dal capitolo 8, vi sono giusti, versetto 14, sulla terra c'è un'altra vanità, vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dei malvagi con le loro opere, e vi sono malvagi ai quali tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è vanità. Ecco, mi sembra che un testo come quello di Giobbe è molto vicino a queste considerazioni che così chiaramente mettono in crisi il nostro sistema che, mentale e religioso, che per quanto noi non vogliamo è molto simile a quello degli amici di Giobbe. Da una parte ci danno molto fastidio, li critichiamo molto, ma alla fine dobbiamo riconoscere che anche noi un po' continuiamo a ragionare secondo il loro schema, piuttosto che su questo schema di Giobbe, di Coelet, che è chiaramente destabilizzante il nostro spirito, la nostra mentalità. E quindi c'è tutto questo. Anche ci sono delle somiglianze anche più di tipo letterale, cioè questa cosa del funerale. Ho visto, sempre al capitolo 8 del Coelho, ho visto malvagi condotti alla sepoltura, ritornando dal luogo santo in città ci si dimentica del loro modo di agire. Anche qui oggi viene un po' come descritto, in modo così un po' rapido, un funerale con tantissima gente davanti, di dietro. E ancora nel Coelet, e quando parla di quel giovane che diventa re per un attimo, ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane che era subentrato il re. Era una folla immensa, quella che gli stava davanti. Si avvicina molto al testo di oggi. Ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui, anche questa è la verità. Ecco, come degli accenni che mettono molto in contatto i due libri, e ancora sono tutte cose che sembra che abbiano questo scopo, proprio di scuoterci dalle nostre certezze, e quindi ancora una volta metterci in una condizione di sospensione del giudizio, che alla fine è salutare, però sappiamo per volte che il nostro giudizio, che sarebbe così rapido, soprattutto nei confronti degli altri, a essere formulato, tutte le volte che invece viene contestato, questo ci mette in difficoltà, però credo che alla fine sia salutare. Quindi, per tirare una conclusione, si può, di fronte a testi così di... si può tirare una conclusione. Come vi dicevo all'inizio, soprattutto il rinvio a Dio mi sembra che alla fine sia lo spunto che Giobbe ancora una volta ci mostra. Quindi questo inizio, si insegna forse la scienza a Dio, questo vuol dire che lui capisce che bisogna smettere di pensare da maestri, provare a vedere se sia invece Dio il vero e unico maestro da ascoltare. Per di più i 70 qui mettono: ma non sarà lui il Signore che insegna la sapienza? C'è questa domanda, perché se no il rischio è che siamo di essere noi, perché alla fine siamo maestri di sapienza, abbiamo capito tutto della vita, invece qui ancora una volta c'è una domanda: che non sia lui il Signore.